Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, oggi, per chi non lo sapesse, è festa negli Stati Uniti, quindi praticamente tutti i mercati sono chiusi, o meglio, ovviamente i mercati europei sono aperti, però essendo i mercati americani chiusi, di fatto non ci sarà particolare interesse, quindi ci possiamo prendere una giornata di relax e fare un weekend più lungo, quindi ottimo. Detto questo, allora, le cose che mi stanno colpendo particolarmente sui mercati, su cui dobbiamo prestare attenzione. Allora, l'Europa, con una mossa di velocità incredibile, sta valutando di mettere dei dazi sulla Cina. Praticamente la Cina, dico da un po', economia fantastica, distrugge qualunque cosa che tocca e in particolar modo ha distrutto completamente l'industria automobilistica europea, ragione per cui il DAX sta andando male. Profit warning incredibile di BMW, che ha praticamente dimezzato i suoi utili, e quindi la situazione è drammatica. Devono mettere dei dazi? Secondo me assolutamente sì, e avrebbero già dovuto farlo prima. Perché? Perché non è una competizione leale. Perché? Perché le aziende cinesi hanno ricevuto un sacco di sovvenzioni, hanno ricevuto un sacco di benefici per tutta una serie di dinamiche, l'Europa no, e quindi sono arrivate un quantitativo di auto in Europa e nel mondo, ma in particolar modo in Europa, elettriche, bellissime, fantastiche, a costi molto molto bassi, che hanno disintegrato completamente la concorrenza. E questo avviene su tutto. Però attenzione a questo tema, perché questo tema è un po' un tema persistente un po' dappertutto. Cioè, gli Stati Uniti fanno ostruzione a comprare prodotti cinesi, l'Europa fa ostruzione a comprare prodotti cinesi, i rapporti tra il Giappone e la Cina sono quel che sono, Taiwan e Cina non si parlano. Il problema qui è molto serio per la Cina, che si trova di fatto ad avere aziende megagalattiche, bellissime, tutti i sistemi automatizzati e tutto, ma a tendere praticamente non c'è più nessuno che se la compra la sua roba. Perché? Perché costa troppo poco, e quindi verranno messi tutta una serie di dazi, tutta una serie di dinamiche a blocco di questa logica qua. E questo è d'altro canto è anche giusto, e questo probabilmente potrebbe essere uno dei motivi, oltre al fatto che non sono simpatici per altre ragioni, per cui la borsa cinese è veramente una tragedia, nessuno la compra, e i titoli tipo Alibaba eccetera eccetera, l'ultima azienda, tutti giù, ma tutto il settore tech, non è solo Alibaba, Tencent, Baidu, eccetera 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 eccetera, perché hanno un'azienda, cioè hanno creato un mondo fantastico, ma non riescono a vendere questo mondo fantastico fuori, o comunque non riescono a venderlo come potrebbero venderlo, e quindi questo crea paradossalmente più danni, che cioè più loro migliorano e più gli altri sono costretti a mettere dei dazi per bloccarli, e quindi li rallentano, o comunque ne evitano, ne bloccano poi lo sviluppo a lungo termine. Quindi questo secondo me è un problema che oggettivamente non so come si possa risolvere, perché è proprio una questione ontologica, no? Cioè questi sono fatti così, i cinesi sono fatti così, dall'altra parte sono fatti in un altro modo, ci sono tutta una serie di regole diverse, quindi questo sistema stride e si fa fatica a farlo funzionare. Boh, vedremo quello che succederà. L'altro elemento di cui vi parlo da un po' di tempo, poi come dico sempre, prima o poi scoppierà, è legato al tema dell'indebitamento. Il livello di indebitamento, quindi il margin debt, è arrivato a livelli pazzeschi, e tutto questo ovviamente è arrivato in yen, anche perché le posizioni speculative degli speculatori contro lo yen sono sempre sono ai massimi storici. Quindi la probabilità di una short squeeze è molto forte. Che cosa vuol dire short squeeze? Che cosa vuol dire posizione del margin debt? Facciamo un po' un rapido recap per ripetere un po' di volte, perché non sono concetti magari così semplici. Cioè, la gran parte degli investitori, soprattutto ovviamente americani, ma a livello globale, si indebitano in yen e investono magari nei semiconduttori. In più la speculazione monta delle posizioni con certificati, con leve, con ETF, eccetera, eccetera, contro lo yen. Quindi cosa succede? Che il primo colpo di vento che porta a rafforzare lo yen, tutte queste posizioni si devono smontare. Quindi ritorniamo sul famoso discorso della leva, perché il problema dei mercati di oggi è il leveraging. Quando c'è una leva molto elevata, questo sarà secondo me l'elemento principale che determinerà una caduta molto forte da parte dei listini, soprattutto quello dei semiconduttori, perché c'è un effetto leva troppo elevato. Basta un piccolo meccanismo che salta, per cui si creano una serie di tecnicalità che abbiamo già detto e ridetto miliardi di volte, per cui poi questo sistema si deve sgonfiare. Quindi spesso e volentieri a volte i mercati si muovono anche solo per delle tecnicalità, no? E il problema è sempre l'ingordigia, sempre l'ingordigia. Questo è un tema, il tema dei semiconduttori. L'altro tema è quello di Strategy, che sta arrivando al fallimento. Io ve lo dissi un po' di tempo fa, solo un miracolo oggi lo può salvare. Questo per quale motivo? perché questo signore addirittura ha paventato, cioè adesso ha trasformato la possibilità, cioè i suoi sottoscrittori ricevono addirittura il dividendo due volte al mese, se non ricordo male, e il bond che hanno creato, questa specie di prodotto ibrido che di fatto dà l'11,5%, che adesso è diventato 14 punti percentuali, che dovrebbe quotare 100, oggi quota 86. Quindi vuol dire che si pensa che non sia in grado di rimborsare le cedole. Ricordo che basta che una volta non paghi le cedole, questo prodotto va in default e si crea tutto un meccanismo. L'altro elemento è legato al prezzo, il prezzo dell'azione, perché il prezzo dell'azione, se rompe i 100, a questo punto poi crolla e andrà direttamente a 50. Quindi se il valore che hai tu in borsa ha questo crollo, sicuramente interverrà poi a questo punto l'organo di vigilanza e lo costringerà a vendere i suoi bitcoin e a fare tutto quello che deve fare. Però il problema è che le quotazioni sono in difficoltà, il bitcoin non sale e il bond è in difficoltà e le spese lui le ha. Adesso ogni 15 giorni deve pagare questi interessi, quindi veramente un pazzo furioso perché invece di cercare di allungare i pagamenti che tu hai, lui li ha intensificati e quindi cioè, è proprio come un kamikaze. Il bitcoin viene giù e lui lo compra. Crea il prodotto che deve pagare degli interessi anche se gli interessi non ne riceve, niente, li mette semestrali. Purtroppo io temo che sia destinato al fallimento e questo creerà probabilmente l'ultimo movimento di ribasso su Bitcoin e poi da lì in poi Bitcoin potrà finalmente riprendere a salire. Però come vi dico da tanto tempo, finché questo soggetto rimane là, questo è un problema. L'altro tema che vorrei analizzare con voi, un tema di cui abbiamo già parlato tanto tempo, ma adesso si sta venendo a materializzare questa fase lunga laterale del dollar index che adesso sta sopra i 100 e non vuole scendere sopra i 100, ma dovrebbe, secondo, vedendo quello che sta succedendo, tecnicamente andare verso il rialzo. Andare verso il rialzo, che cosa significa? Significa che un forte rialzo del dollar index porterebbe nuovamente fortissime pressioni su tutta una serie di paesi che sono quelli che sono stati in difficoltà durante la guerra con l'Iran. Quindi sì, i paesi emergenti, ma non tutti i paesi emergenti, in particolar modo i paesi emergenti asiatici, per esempio di oggi la notizia è che le Filippine hanno dovuto alzare i tassi, la Malesia ha dovuto alzare i tassi, eccetera, eccetera, perché devono difendere la loro valuta, devono difendere la loro struttura, eccetera, eccetera. Quindi succederà, dal mio punto di vista, che c'è la probabilità che il dollaro, se parte, prenda una grandissima forza e metta sempre più sotto pressione questi stati, automaticamente alimentando ancora ulteriormente la forza del dollaro, fino a che poi a un certo punto il dollaro raggiungerà una forza esagerata, tale per cui poi sarà necessario poi un intervento della banca centrale che andrà a calmierare il tema del dollaro. Quindi per il momento si crea ancora una volta una bella opportunità sull'investimento in dollari. Secondo me è molto interessante, e una grave crisi da parte dei paesi emergenti. Quindi attenzione a queste logiche e a queste dinamiche. E dall'altra parte, l'altro gravissimo rischio invece che secondo me rischia di far saltare tutta questa baracca è appunto il margin debt che deve saltare con il tema dello yen. Quindi io personalmente ho aperto un conto con degli yen cash, perché si fa fatica a comprare dei bond giapponesi, sono ancora chiusi i mercati, insomma è difficile avere accesso a questo mercato, perlomeno io ho difficoltà e quindi mi ritengo cash perché se dovesse scoppiare questa dinamica avremmo una rivalutazione dello yen che sarebbe molto molto importante. E cosa succederebbe? Succederebbe che ci sarebbe una rivalutazione dello yen, che ci sarebbe una forte discesa di tutti i titoli che sono saliti di più, quindi evidentemente in primis i semiconduttori, e vedremo un crollo del listino giapponese. Che oggettivamente non ha nessun senso che sia su questi livelli. Quindi attenzione a coloro che detengono, come dico sempre, i semiconduttori, attenzione a coloro che detengono l'indice del Giappone, e attenzione a coloro che vanno contrarian invece, o magari che si indebitano in giapponese, perché i rischi sono molto elevati. Io poi quando questo succederà non lo so, ma se uno non ha né fretta né rabbia, la probabilità secondo me è abbastanza elevata, perché tira, 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 tira. Più si tira e più la probabilità aumenta. E oggi siamo a dei livelli veramente molto, 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 molto tesi. Quindi attenzione a queste logiche, attenzione a queste dinamiche. Dall'altra parte, invece, continua sul lato bond il tema di cui abbiamo anch'esso già parlato, cioè salgono i rendimenti a breve e scendono i rendimenti a lunga. Quindi direi ottimo. Questo è un elemento che si può cavalcare, secondo me, anche se il mercato non l'ha ancora colto, ma secondo me prima o poi lo coglierà. Io sono fiducioso e paziente con Circle. Perché? Perché Circle ha in pancia proprio i rendimenti a un anno. Ieri i rendimenti a un anno sono arrivati quasi al 4%. Quando ha fatto lui la recente trimestrale, avevo un rendimento medio di 3,5. Quindi vuol dire che tutti i rendimenti che c'è in pancia, quelli che, anzi, più quelli che è in pancia, quelli che nuovi che andrà a creare, ma semplicemente basta che lui venda il suo sottostante e lo ricompri, e avrà dei rendimenti che aumentano di 0,5 su tutta la massa in gestione. Perché ricordo la grande differenza tra Strategy, per esempio, e Circle. Perché Circle è un contenitore che riceve denaro, mentre Strategy è un contenitore che paga denaro. Quindi questa è una roba da non avere, l'altra è una cosa da avere. Okay? E quindi la probabilità che poi, adesso che dovrebbe esserci le trimestrali, dopo il 30 giugno cominceranno la serie delle trimestrali, eccetera, eccetera, inevitabilmente, per una questione banalmente matematica, sì, un aumento del numero delle stablecoin emesse, e quindi l'aumento dei depositi. Quindi da una parte abbiamo l'aumento dei depositi e dall'altra parte abbiamo un aumento della redditività dei depositi stessi. Quindi il fatto che questi facciano utile, o se li sono fregati, se li sono mangiati, o se no la trimestrale dovrà essere veramente molto molto buona, e quindi forse arriveranno dei denari. Poi quando arriveranno dei denari cominceranno, poi deve innescarsi il meccanismo. Prima devono capire che i bilanci sono buoni, poi devono capire, devono arrivare i primi flussi di denaro, poi quando arrivano i primi flussi devono creare quel sistema autoalimentante, che è il sistema che hanno creato sui semiconduttori, che hanno creato su SpaceX, eccetera, eccetera. No? Si deve creare prima il sistema, cioè deve esserci una cosa valida, poi si deve creare il sistema, e poi a quel punto il sistema parte. Però, ripeto, sono veramente molto fiducioso, perché la dinamica che si è venuta a creare è molto positiva sul tema. Ve lo dico perché sapete che io ho un investimento di 100k su Circle, quindi, come dico sempre, lo dico e lo ridico, in questo momento è in perdita, non c'è nessun problema, attendo di vedere. Se non ricordo male, il prezzo di carico ce l'ho 83, adesso siamo a 79, siamo arrivati, 79, 80, poi adesso oscilla, oggi poi il mercato è chiuso, però questo è. Comunque vi tengo sempre aggiornati anche su questo tema, perché mi sembra molto coerente dire quando le cose vanno bene, dire quando le cose non vanno come uno si aspettava, ma io ho sempre detto che ci vuole un po' di tempo. Ok? Questa è più o meno la panoramica. Ripeto, oggi non dovrebbe succedere niente di particolare, a patto che non si inventi qualcosa Trump anche durante questa festività, e se no ci aggiorniamo. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi!